Le 8.41, buongiorno, benvenuti all'ascolto di Toto Cambia, la puntata di quest'oggi, venerdì 12 giugno 2020. Quest'oggi iniziamo con Federico Gelli, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei, ben trovato.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Non investe, come abbiamo sentito in queste settimane, in questi mesi, le persone impiegate in prima linea da medico sulle questioni che ci hanno riguardato in questa settimana, ma come presidente della Fondazione Italia in Salute, che interviene su questioni politiche e anche di scelte economiche riferendosi all'Unione Europea. Lei ha detto che per il post-Covid servono 10.000 medici in più. Perché e come si fa?
Perché il dato è abbastanza evidente a tutti. Per tantissimi anni, per diversi decenni, il sistema sanitario è stato sottovalutato come un grande patrimonio del nostro paese, e i tagli hanno colpito ferocemente. Per ridurre i costi e le spese del sistema sanitario siamo intervenuti bloccando il turnover, bloccando la spesa del personale. Questo ha portato a un invecchiamento dei professionisti, della popolazione dei professionisti, e oggi ci ritroviamo con la prima purtroppo grandissima emergenza mondiale ad avere un sistema che ha tutte le caratteristiche per poter funzionare e i requisiti strutturali, direi anche costituzionali, di essere un grande sistema sanitario, ma l'elemento principe è la qualità e la quantità del personale che vi lavora. Noi abbiamo visto in queste settimane, in questi mesi, quanto sia indispensabile, importante il ruolo dei medici e degli infermieri. Ora è il momento di fare degli investimenti. Investire quindi non solo nella riorganizzazione degli ospedali, dell'assistenza territoriale, ma anche e soprattutto nel personale. Abbiamo fatto una stima, per la verità l'ha fatta la NAO, uno dei principali sindacati nel mondo sanitario medico, di circa 10.000 medici, perché purtroppo abbiamo un dato particolarmente preoccupante che si aggrava già a quanto prima detto, e cioè che tra 4-5 anni oltre il 40% dei medici in forza lavoro andrà in pensione. Quindi non solo non abbiamo bloccato, diciamo, il turnover, ma abbiamo anche in qualche modo impedito a giovani medici di entrare nel mercato del lavoro. E quindi noi dobbiamo sbloccare il cosiddetto imbuto formativo, cioè il numero di medici che si specializzano deve avere un numero di borse di studio sufficienti e pari per entrare nelle scuole di specializzazione, e nello stesso tempo dobbiamo incrementare il numero assoluto dei medici, ovviamente non solo medici.
Sì, chiaro, ovviamente gli ospedali sono strutture complesse, però come dire, noi in questi sappiamo comunque, non sappiamo quello che accadrà tra un anno, sappiamo che ad oggi abbiamo un incremento del 10% di mortalità per le patologie cardiovascolari, abbiamo ritardi per lo screening, per l'individuazione precoce di tumori, abbiamo 400.000 interventi chirurgici che sono stati rinviati, cioè ci svegliamo domani e abbiamo di fronte questo scenario, anzi già oggi direi.
Sì, abbiamo questo scenario perché ovviamente la pandemia ha aggravato le condizioni purtroppo patologiche, diciamo, tradizionali, classiche, quelle che appunto diceva prima lei, e la riorganizzazione del sistema deve immediatamente dare risposta all'accumulo di domanda che si è alimentato in queste settimane, in questi mesi, ma nello stesso tempo noi non dobbiamo guardare con la testa, diciamo, sotto la sabbia, ma dobbiamo progettare anche per il futuro, quindi per impedire che una prossima, speriamo di no, speriamo che non succeda, ondata della pandemia ci metta totalmente in ginocchio, noi dobbiamo prevedere una campagna di assunzione, una riorganizzazione del nostro sistema sanitario, usufruendo delle risorse che ci vengono messe a disposizione dall'Unione Europea, ma soprattutto, come dicevo prima, dobbiamo smaltire quello che abbiamo accumulato in queste settimane. Le persone che sono in attesa per un esame diagnostico, una visita o peggio ancora un intervento chirurgico devono quindi essere soddisfatte nell'arco di pochi mesi, perché altrimenti il sistema potrebbe andare veramente in tilt.
Tra le altre cose c'è un elemento che viene sempre dimenticato, che invece è veramente centrale, che riguarda quello della ricerca scientifica. Quando parliamo di medici, di ospedali, parliamo spesso di aziende ospedaliere universitarie, parliamo di ricerca di base, di ricerca clinica che è di un livello molto alto in Italia, ma è sempre bistrattato, ci sono poche risorse, fughe di cervelli, eccetera.
Sì, questo è un altro grandissimo tema che noi abbiamo sempre sottostimato in Italia. Noi abbiamo grandissimi professionisti che per fare ricerca, per avere uno spazio, un'opportunità, fuggono all'estero. Ecco, noi questo dobbiamo ovviamente impedirlo, e per impedirlo noi dobbiamo creare due condizioni. Una era quella che dicevo prima, cioè che i giovani neolaureati, quale il paese ha investito e l'ha portati fino alla laurea, non vadano più a specializzarsi all'estero, ma rimangono nel nostro paese.
Ma anche perché da molto lì, spesso, non so se anche lei ha questa esperienza, questi giovani dicono che all'estero non è che guadagnino queste grandi cifre in più rispetto a noi, ma semplicemente hanno a disposizione tutto quello di cui hanno bisogno per fare ricerca, per il loro lavoro. Cioè, questi non scappano perché vogliono comprarsi la barca a vela, scappano per fare il loro lavoro per davvero, questa è la cosa bella. Però lei ritiene il MES uno strumento importante, se ho capito bene, per realizzare quello che ci stiamo dicendo?
Beh, direi che mai il nostro sistema sanitario italiano ha la possibilità di poter recuperare questo gap pazzesco che si è accumulato in questi 20-30 anni, avendo la possibilità di poter utilizzare e spendere 25-26, non si capisce ancora bene, ma insomma una cifra molto significativa in termini di miliardi, che potrebbe permetterci di traghettare il nostro sistema e confermarlo tra i migliori del mondo. Queste risorse devono servire per le cose che si diceva prima. Credo che insomma noi dobbiamo superare le difficoltà che abbiamo tra nord e sud del paese. Noi abbiamo delle regioni italiane, soprattutto quelle meridionali, che hanno un gap differenziale rispetto al resto del paese inaccettabile. Ogni anno la regione Calabria rimborsa 300 milioni di euro per le prestazioni che i propri cittadini fanno in altre regioni del centro nord. È inaccettabile questa situazione, per l'obsolescenza degli ospedali, per l'assenza degli investimenti, quindi noi su questo dobbiamo non perdere questa straordinaria occasione. Per chi crede nel sistema sanitario pubblico nazionale, questa è un'occasione da non perdere.
Federico Gelli, grazie per essere stato con noi questa
grazie
mattina.
Grazie a voi, buon lavoro.